Va ora in onda il maestro Gian Martellava al pianoforte. Vita e musica di Giacomo Puccini, a cura di Luca Giovanni Logi. Trasmissione realizzata in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Seconda trasmissione.
Nella scorsa puntata abbiamo lasciato Puccini al termine dei suoi studi a Milano. Puccini si diplomò dopo a Lucca anche a Milano con voti buoni, se non proprio buonissimi, e con il bel successo pubblico del Capriccio Sinfonico. Siamo alla fine del giugno 1883, quindi Puccini ha 25 anni. Ai primi di luglio troviamo una lettera di Albina Maggi, vedova Puccini, a Ponchielli, che va direttamente al dunque. Se credesse di raccomandarlo alle due case editrici Ricordi e Lucca, son certa che otterrebbe qualcosa, sapendo io quanto ella sia meritatamente stimato dal signor Ricordi e dalla signora Lucca. Mi perdoni, la prego, tanto a dire, e voglia credere che, se non fosse stato il bisogno, io di certo non avrei tanto osato. L'ambiente musicale passava l'estate in campagna, lungo la linea ferroviaria fra Lecco e Bergamo, Ponchielli a Maggianico e Ghislanzoni, il librettista di Aida, a Caprino Bergamasco. In quattro giorni passati fra questi due luoghi, Ponchielli convinse Puccini a partecipare ad un concorso appena bandito dall'editore Sonzogno per un'opera in un atto e, contemporaneamente, convinse il poeta Ferdinando Fontana a scrivere il libretto per Puccini ad un prezzo molto economico, perché ovviamente Puccini non si poteva permettere grosse spese. Ponchielli aveva intuito che, per quanto notevole potesse essere il talento di Puccini, senza uno spartito da far vedere in giro non lo si sarebbe potuto valorizzare. Il resto dell'anno 1883 fu speso scrivendo l'opera che allora aveva il titolo Le Vilis, sul libretto del Fontana. Fontana era un tipo particolare, era un letterato del movimento della scapigliatura, socialista, sempre incline alla rivoluzione dei combattimenti, ma quando si metteva a scrivere versi, erano versi di stampo tradizionale, più tradizionale ancora di quelli che il Piave scriveva per Verdi. Puccini arrivò a finire e consegnare Le Vilis il giorno della scadenza dei termini del concorso, dimostrando per la prima volta in vita sua di non essere troppo organizzato nel suo lavoro. L'opera di Puccini non vinse nessun premio e anzi non ebbe nemmeno alcuna menzione. Se vi dicessi i nomi dei vincitori non vi significherebbero nulla. Furono La Fata del Nord di Guglielmo Zuelli e Anna e Gualberto di Luigi Morelli. Questa sembra una cosa strana perché la giuria del concorso era composta di tutti i professori del conservatorio che avevano avuto Puccini per allievo e lo conoscevano. Addirittura nella giuria sedeva lo stesso Ponchielli. Ma l'importante per Puccini non era vincere il concorso, ma avere uno spartito in mano. Ponchielli aveva già portato Puccini da Ricordi prima ancora che sua mamma lo chiedesse, però senza della musica da far eseguire concretamente, Ricordi non era interessato. Con lo spartito in mano, Fontana si rivolse ad un ricco signore milanese, appassionato di musica, Marco Sala, convincendolo ad organizzare una lettura dell'opera al pianoforte nel suo salotto, alla presenza di Boito. Gli astanti si dichiararono tutti entusiasta. Fontana organizzò una sottoscrizione per raccogliere fondi e mettere in scena comunque Le Vilis. Quindi, il 31 maggio 1884, Le Vilis esordiscono al Teatro Dal Verme di Milano con un buon successo di pubblico. Come primo ascolto di oggi, un brano che per l'epoca era considerato il culmine del sinfonismo, e cioè l'intermezzo La Tregenda. Esegue l'Orchestra Filarmonica della Scala, direttore Riccardo Muti.
Thank you.
Dopo la prima recita delle Willis, le cose incominciarono a girare tutte per il verso giusto. Il signor Giulio Ricordi, che ormai gestiva la casa editrice, era fuori Milano, ma telegrafò a sua moglie, che era la mitica signora Giuditta Ricordi, di mettere immediatamente sotto contratto Puccini. In pochi giorni qualcuno, probabilmente Boito, aveva già parlato di Puccini a Verdi. Vediamo, insomma, che il mondo musicale si smuove per Puccini. Le cose forse andarono anche troppo bene per crederci davvero. C'è qualche cosa sotto? Io non lo so e non mi sento di dirlo. Autorevoli studiosi, per esempio il professor Girardi, hanno sospettato che la bocciatura a concorso fosse stata premeditata per dare la possibilità a Ricordi di mettere sotto contratto Puccini anziché farlo finire alla ditta Sonzogno. A me sembra un'ipotesi ardita. Rimane il fatto che davvero le cose andarono talmente bene da sospettare che ci fosse qualche cosa di preordinato. Puccini finì sotto contratto di Ricordi, che prese l'impegno di pagargli una somma mensile, una sorta di stipendio per il tempo che Puccini avrebbe impiegato a scrivere un'altra opera, questa volta un'opera di durata intera che, come diciamo noi in teatro, facesse serata. Lo stipendio fu di 200 lire al mese, poi diventarono 300. Sono tante o sono poche? È molto difficile tradurre gli importi in denaro fra epoche diverse, perché non tanto il potere di acquisto cambia, ma proprio la struttura del costo della vita è quella che cambia con il tempo. Generalmente, al giorno d'oggi, la semplice sopravvivenza, pane companatico, costa più di un tempo, mentre gli articoli di valore, ad incominciare dai vestiti, costano di meno. 200 lire erano circa il doppio di uno stipendio a cameriera, per cui possiamo tradurle in circa 1.500-1.800 euro al mese di oggi. Ci si campava, ma facendo attenzione alle spese. Inoltre c'era un trucco. Come tutti i contratti degli editori, le 200 lire del signor Giulio erano un anticipo sui futuri guadagni, cioè sarebbero state da restituire. Il signor Giulio correva un rischio, che se Puccini non avesse avuto successo avrebbe perso quello che gli pagava di stipendio, ma in caso di successo avrebbe recuperato quello che aveva anticipato. Una delle prime cose che il signor Giulio chiese a Puccini fu di allungare un po' con le Willis, da far diventare l'opera in due atti brevi. Il titolo fu tradotto in italiano e divenne Le Willi, fu aggiunta una nuova romanza per il soprano dalla melodia piuttosto felice, che possiamo definire come la prima vera aria d'opera di Puccini, il momento in cui ci fa presagire quello che sarebbe diventato. Ascoltiamo quindi da Le Willi, Non ti scordar di me, cantato da Renata Scotto, accompagna la London Symphony Orchestra, diretta da Gianandrea Gavazzeni. Le Villi in versione due atti ebbe un po' di circolazione, fu fatta alla Scala senza grande successo e a Napoli dove fu quasi un fiasco. Puccini fu messo al lavoro per la sua seconda opera, che sarebbe stata Edgar, sempre sul libretto del Fontana. Entriamo ora nella vita privata di Puccini. Albina, la mamma, fece in tempo a vedere il primo successo di suo figlio prima di ammalarsi. La famiglia Puccini era molto cattolica e, approfittando di una visita di Giacomo a Torino, lo mandarono a chiedere una grazia a Don Bosco, che era già in odore di santità. Da Don Bosco ottenne un conforto e preghiere, ma la mamma di Puccini morì dopo non molto tempo. Una cosa che commuove abbastanza di Puccini e un po' tutta la famiglia è la devozione che tutti i figli ebbero per Albina, e mi sono convinto che debba essere stata realmente una mamma straordinaria. Albina muore nel 1884. Forse già pochi mesi dopo, forse nel 1885, Puccini si innamora di una donna, Elvira Bonturi, già sposata con un commerciante, Narciso Geminiani. Non sappiamo nulla dei dettagli. È probabile che Giacomo e Elvira si conoscessero da sempre perché, lo dico con un eufemismo, Lucca non è grande quanto New York e un po' tutti si conoscevano. Fra Giacomo ed Elvira correvano 2 anni di differenza nell'età. Tutto quello che sappiamo della storia in questa epoca viene da lettere del Fontana, che oltre a essere il librettista di Puccini era diventato il suo confidente, direi quasi il suo segretario. Sappiamo che il matrimonio di Elvira con il Geminiani non era felice, perché il Geminiani aveva la fissa di cantare da baritono senza poi avere questa gran voce. Di Elvira possiamo dire che era piuttosto alta e robusta, in gioventù anche abbastanza bella, sicuramente era un tipo passionale e non troppo incline alla prudenza. Questo è sicuro se consideriamo che il matrimonio con il Geminiani era un matrimonio riparatore, perché quando si sposano Elvira era incinta di 8 mesi e avrebbe dato alla luce una bambina fosca a breve. Quando si innamora di Puccini, Elvira è incinta del secondo figlio, Renato. Qui le ipotesi sono sprecate su chi sia stato il vero padre del bambino, se Geminiani o Puccini. Nel tempo questo è diventato un argomento molto molto sensibile, perché un figlio in più o in meno sposterebbe l'eredità di Puccini, che è colossale. Io personalmente penso che Puccini non avrebbe mai lasciato un suo figlio in mano ad altri, e quindi credo che Renato non fosse figlio di Puccini ma fosse figlio del Geminiani. Quando Elvira rimane incinta di Puccini e la cosa non poté essere più nascosta, ci fu la grande fuga dei due amanti, prima lei e poi lui. Letta nelle lettere del Fontana, la cosa ebbe anche dei lati dal romanzo d'appendice, anzi da cattivo romanzo d'appendice. Per esempio, molte riflessioni furono dedicate alla lettera che Elvira avrebbe dovuto lasciare sul tavolo fuggendo di casa. Si potrebbe scrivere così, si potrebbe scrivere cosà, e alla fine nessuno in realtà fece mai attenzione a questa lettera, a quello che c'era scritto. Già durante la gravidanza Elvira sperimentò la condizione di essere passata fra le donne poco per bene per essere fuggita dal marito. La compagna del Fontana, che era la temibile Palmira Bencetti, detta il Berin, l'agnellino perché era riccioluta, non la volle in casa perché era una donna perduta, il che era anche un po' ridicolo perché a suo tempo la stessa Bencetti era scappata da un marito svizzero per stare col Fontana. Alla fine Elvira e Giacomo ripararono a Monza, dove nel dicembre dell'86 nacque il loro figlio Antonio. Badate al nome, nella serie di cui parlavo il figlio di Jacopo Puccini era Antonio, quindi il nostro Giacomo Puccini rispettò l'ordine dei nomi nella serie, chiamando suo figlio Antonio come aveva fatto il suo omonimo un secolo prima. La piccola Fosca, che era la figlia di Elvira e del Geminiani, aveva preso così male la fuga della madre che divenne insopportabile e fu mandata da lei. Così Puccini si ritrovò a mantenere un amante e 2 bambini con lo stipendio tutto sommato piuttosto modesto di ricordi. Furono anni durissimi che Elvira accettò serenamente per il suo amore disperato per Puccini. Fosca da grande ricordava che la mandavano a letto alle 6 del pomeriggio perché non avevano i soldi per darle la cena. Giacomo ed Elvira non potevano farsi vedere a Lucca insieme, anzi non si doveva nemmeno sapere dove stavano, e i parenti vedevano molto male Antonio, che era il figlio del peccato. Io penso che cosa avrebbe fatto ognuno di noi nella stessa situazione. La maniera logica di uscire da questa situazione sarebbe stata di finire la nuova opera Edgar alla svelta e di sperare nel successo. Non così per Puccini. Puccini ci mise altri 2 anni, quindi in tutto 4, anzi quasi 5, per finire la sua opera. Ricordi aveva cacciato via altri compositori dalla sua ditta per molto meno, ma evidentemente doveva avere una simpatia per Puccini che noi, ragionandoci adesso razionalmente, facciamo fatica a spiegare. Quel che è peggio, la nuova opera non venne neanche bene. Io adesso me la cavo facendovi sentire un'aria di Edgar, Addio mio dolce amore, senza nemmeno stare a commentarla. La musica di Puccini funziona a tratti, ma quello che affonda l'opera come una zavorra è il libretto di Fontana, basato su un soggetto assurdo di Alfred de Musset, ma soprattutto scritta non in italiano ma in quella lingua che qualcuno chiama il librettese, cioè l'italiano antiquato dei libretti d'opera peggiori. Edgar fu dato inizialmente per 3 recite alla Scala, se non un fiasco, un discreto buco per i ricordi dopo aver finanziato Puccini per 4 anni. In futuro Puccini lo riprenderà in mano, aggiungerà musica, la taglierà via anche un intero atto, ma senza mai riuscire a cavarne nulla, perché Edgar era nato morto. Un breve ascolto da Edgar, Addio mio dolce amore. Interpreta Renata Scotto con la Opera Orchestra of New York, la direttrice è Eve Quiller.
Thank you.
Un'ultima cosa mi rimane da dire. La casa editrice Lucca era amministrata dalla vedova del fondatore, la vulcanica Asciura Giovannina Lucca, una signora che parlava solo milanese e che riuscì a far firmare contratti persino a Wagner ubriacandolo di chiacchiere. L'Asciura Giovannina aveva messo a suo tempo sotto contratto Catalani, ma stanca della vita dell'editrice nel 1888 decise di cedere la sua impresa alla Ricordi. La casa Ricordi quindi si fuse con la casa Lucca e ne uscì fuori un catalogo unico. Ricordi si trovò quindi ad assorbire Catalani senza averlo scritturato in prima istanza. Ora, il signor Giulio Ricordi ebbe sempre una preferenza per Puccini, direi anche per forza considerato quello che ci spendeva, il che amareggiò moltissimo Catalani che oltretutto era di salute malferma. Sembra che questa storia di Catalani sia rilevante per il nostro discorso, ma non lo sarà. Il problema fra Puccini e Catalani si trascinerà, ma di questo ve ne parlerò nella prossima puntata.
Abbiamo trasmesso Il maestro Gian Martellava il pianoforte, vita e musica di Giacomo Puccini, a cura di Luca Giovanni Logi. Trasmissione realizzata in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Seconda trasmissione.